Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica. Ci vuole, come dire, una grande memoria per ripercorrere i decenni di vita italiana, quasi 80 anni di storia repubblicana, e anche avere un grande bagaglio di ricordi personali e familiari da aggiungere. È un bel percorso e questa domenica lo facciamo prendendo il caffè, il nostro consueto caffè, con Marco Follini. Buona domenica, Marco Follini.
Buongiorno, buona domenica a lei e a voi.
Parlo di 80 anni di storia repubblicana perché quelli che sono raccontati nel suo romanzo pubblicato da Neri Pozza, Beneficio d'inventario, ma più che ricordare, come dire, decennio per decennio quello che lei ha vissuto in prima persona, perché lei ha fatto politica da ragazzino, si può dire, vorrei cominciare da un ricordo molto personale, molto privato, che sembra essere di grande attualità proprio in questi giorni. Il ricordo molto personale, molto privato, è quello che riguarda una telefonata che le fece nel Natale 2003 il presidente emerito Cossiga. Può rievocarla con noi quella telefonata, e poi vi spiegherò, cari ascoltatori, perché la collego al momento storico che stiamo vivendo.
Beh sì, era la vigilia di Natale, la sera qualche attimo prima di sedersi a tavola squillò il telefono, era la batteria, il centralino di governo, mi passò Cossiga, il quale mi disse: ti devo dire una cosa che forse ti farà piacere, forse no, ma te la dico lo stesso. Sappi che tuo papà era uno dei capi di Gladio, non troverai riscontro di tutto questo, ma mi sembrava giusto dirtelo. Buon Natale, clic, fine della conversazione. E il libro parte, diciamo, da questo episodio.
C'erano motivi per credere che Cossiga le dicesse la verità?
No, confesso che non ho mai creduto che la verità fosse quella. Mio padre era certamente filoamericano, per così dire, aveva viaggiato spesso a cavallo dell'Atlantico, si sentiva in mezzo a tanti altri custode di un buon rapporto con il mondo americano, anche con una parte dell'establishment che contava qualcosa da quelle parti, ma assolutamente non ha mai avuto nulla a che vedere con Gladio. Peraltro, poiché Gladio era un'organizzazione che a suo tempo era stata messa in piedi da Cossiga, non c'è dubbio che il vero capo di quella organizzazione fosse lui. Aveva titolo per parlare degli altri, ma l'argomento principale era appunto il legame strettissimo che Cossiga, in nome e per conto di Taviani, nel dopoguerra aveva instaurato con l'ambiente americano.
E ora la porto all'attualità, no? Questo nostro paese è stato sempre legato agli Stati Uniti. Nei lunghi anni in cui al governo c'era un presidente del Consiglio democristiano, quando poi c'è stato Craxi e il conflitto che segnalò una rottura, un'incrinatura almeno nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, che fu il famoso momento di Sigonella, ma anche dopo, successivamente, più o meno tutti i governi che si sono succeduti, i rapporti con gli Stati Uniti erano imprescindibili. Allora, cerchiamo di capire, anche alla luce di tutto quello che immagino, no? Anche dopo quella telefonata della notte di Natale, lei ha voluto approfondire rispetto ai rapporti con gli Stati Uniti, magari sapere di più anche di quello che era stato il rapporto che suo padre aveva con gli Stati Uniti, ma insomma, in questo momento l'Italia può minimamente pensare che i suoi rapporti con gli Stati Uniti diventino meno forti di quello che sono stati per 70 anni?
Beh, questo è il timore che attraversa tutte le nostre contrade politiche da un po' di tempo in qua, e segnatamente dalla vittoria di Trump, la seconda, fino ad oggi e fin chissà quando. Noi parliamo di un tempo più lontano, erano gli anni della Guerra Fredda, il mondo era diviso in due, l'Occidente era per così dire capitanato dall'America, era un'America molto diversa da quella che abbiamo visto all'opera successivamente, aveva un tratto qualche volta imperiale, ma anche delle forme di premura, la consapevolezza dell'importanza strategica degli alleati che l'esito della Seconda Guerra Mondiale le aveva consegnato, e quindi si fa una certa fatica a mettere insieme il presente inquietante di questi giorni con una lunga storia che conteneva evidentemente delle tensioni, conteneva degli equivoci, conteneva delle prove di forza, ma tutto era all'insegna di una grande complicità, soprattutto a fronte del mondo che stava dall'altra parte, quello per intenderci che stava oltre il muro di Berlino.
Se Kosiga fosse vivo, come guarderebbe alla ripresa dei rapporti tra Stati Uniti e Russia in una chiave anche diversa da quella che era stata, diciamo, la relazione che Ronald Reagan era riuscito a, per esempio, stabilire con Gorbaciov?
Ma la dote di Kosiga era la sua imprevedibilità, e quindi è molto difficile immaginare come giudicherebbe il mondo di oggi. Lui poi aveva delle impuntature, ogni tanto sposava delle cause che erano molto laterali rispetto al suo stesso mainstream. Kosiga nasce come un democristiano atlantista, viene incaricato da Taviani di provvedere a quella rete che si chiamava Stay Behind, che esisteva in Italia col nome di Gladio, ma esisteva altrettanto in Francia, in Belgio, negli altri paesi che facevano parte della NATO. Quindi dal suo punto di vista, diciamo, la stella polare era l'Occidente, e lui era legatissimo a questa interpretazione del mondo. Poi ogni tanto divagava, ogni tanto si prendeva le sue libertà. Ricordo quando in anni più recenti aveva scelto la causa dei Paesi Baschi e si era avventato con un fortissimo vigore polemico contro Aznar, che pure era parte invece a suo tempo di un disegno molto atlantista e molto occidentalista, se così si può dire. Quindi è difficile incapsularlo Kosiga. Kosiga era un uomo fantasioso, complicato e, come tutti gli uomini particolarmente intelligenti, anche munito di qualche contraddizione.
In questa, diciamo, lunghissima relazione, che è stata a volte un love affair e a volte invece una relazione piuttosto complicata tra Stati Uniti e Italia, lei, Marco Follini, ha avuto la fortuna di essere vicino ad uno statista, Aldo Moro, che con gli Stati Uniti evidentemente aveva un rapporto, diciamo, meno fluido di tanti altri politici che lo avevano preceduto e che lo seguirono. Mi sembra che ci sia un particolare momento, no, nella vita di Moro, per cui molti hanno pensato che la sorte che poi gli è toccata c'entrasse col fatto che gli Stati Uniti non lo consideravano propriamente un amico.
Beh, indubbiamente il rapporto tra Moro e gli Stati Uniti è sempre stato un rapporto tormentato fin dall'inizio. Il giorno in cui il Parlamento vota la ratifica del Patto Atlantico, quel giorno Moro non è in aula. È nata la sua prima figlia, lui è in clinica con la moglie, l'indomani si precipita a Montecitorio e fa mettere a verbale che se fosse stato presente lui avrebbe votato a favore della NATO, ma ovviamente sono quegli episodi che non è che destano nelle diplomazie degli altri paesi delle grida di entusiasmo e forse neanche dei rapporti di grande fiducia e di grande sintonia. Poi c'è la storia negli anni 70 di quel colloquio tempestoso che lui ebbe con Kissinger e del fatto che lui ne fu così turbato da provare un malore, interrompere la visita di Stato, tornare precipitosamente a Roma, far trapelare la voce addirittura che si sarebbe ritirato dalla lotta politica, per cui c'era una reciproca incomprensione. Ma il rapporto tra paesi diversi, ancorché legati dall'alleanza e da un'alleanza inesorabile come era quella degli anni della Guerra Fredda, sono sempre rapporti complicati, non sono mai così uniformi né così semplici come li si racconta, né con tutte le complicità che qualche volta la gente immagina che vi siano. Io insisto a pensare che la sorte di Moro sia legata alle vicende tragiche del terrorismo italiano e non a un complotto internazionale, però su questo c'è un velo di mistero che temo ci accompagnerà ancora a lungo e probabilmente non verrà mai più sollevato.
Da politico che è stato al centro varie vicissitudini, prima della Democrazia Cristiana, poi anche come vicepresidente del Consiglio Berlusconi. Possiamo in qualche modo riassumere, no? I rapporti che hanno legato gli Stati Uniti ai vari governi italiani? Ci sono dei periodi, no? Delle stagioni, non so, la stagione degli anni 50, quella degli anni 60, poi gli anni 70. Credo che lei sia uno dei più, come dire, provveduti osservatori per poter fare questo riassunto per decenni, noi e gli Stati Uniti.
Ma c'è un lungo periodo di collaborazione, di armonia, anche con qualche tratto leggendario. Sono i soldati americani che sbarcano in Italia, che distribuiscono le tavolette di cioccolata, che diventano la mitologia della liberazione del paese e della fine della guerra. C'è poi l'Alleanza Atlantica e quindi c'è un lungo periodo di stretta collaborazione, c'è il viaggio di De Gasperi che porta a casa un prestito decisivo per le sorti dell'economia molto disastrata di quei primissimi anni del dopoguerra. Diciamo che fino al Vietnam c'è una situazione di assoluta affinità geopolitica. Con il Vietnam qualcosa si incrina, ma si incrina anche in America. Io ricordo sempre che un giorno Andreotti mi raccontò che era stato a trovare a New York il cardinale Spellman, che era la figura apicale del cattolicesimo negli Stati Uniti, il quale gli aveva spiegato che la grande tragedia per gli americani del Vietnam era che per la prima volta nella storia non si erano sentiti dalla parte della ragione. E quindi c'era come un tormento, e quel tormento naturalmente nelle piazze italiane diventava una forma di protesta anche molto estrema. Diciamo che questa fase di alti e bassi, di chiaroscuri, dura fino a Sigonella, poi con Sigonella e poi con la crisi della Prima Repubblica quell'armonia comincia a venire meno più seriamente, tant'è che la classe dirigente che ha governato gli ultimi anni della Prima Repubblica ha sempre avuto il sospetto che dietro certe indagini, dietro certe interferenze ci fosse una manina americana non proprio amichevole. Era il tempo in cui Kissinger sosteneva che l'Italia era in preda alle vecchie mummie, che bisognava inventare figure nuove, le fresh faces, come le chiamava lui, con un'espressione che destava l'ironia degli italiani e soprattutto dei romani. E quella fase, diciamo, ha accompagnato la crisi della Prima Repubblica. Con la Seconda Repubblica in qualche modo tutti si uniformano al dettato di una convinzione comune, strategica, verso gli Stati Uniti. Vale per Berlusconi, ma paradossalmente vale anche per D'Alema, che è all'estremo opposto. E poi arriviamo ai giorni nostri e alla sensazione di questi
faceva
giorni.
Che ricordare, Berlusconi non faceva che ricordare che gli americani ci avevano liberato. Soprattutto negli anni in cui alla Casa Bianca c'era George W. Bush, Berlusconi era il più filo americano che si potesse immaginare, no?
Non c'è dubbio, Berlusconi era consustanziale a quel mondo e a quell'alleanza. Paradossalmente lo era un po' meno De Mita. Ricordo che quando divenne Presidente del Consiglio decise che il suo primo viaggio internazionale avvenisse a Mosca, perché era, come dire, molto colpito dall'intelligenza di Gorbaciov e quindi era incuriosito da quello che avveniva da quelle parti. E però la diplomazia americana reagì con un certo fastidio al fatto che per la prima volta il Presidente del Consiglio italiano il suo viaggio inaugurale lo facesse da un'altra parte.
Allora, ci fermiamo qualche secondo, stiamo prendendo il caffè della domenica con Marco Follini, torniamo tra pochissimo.
Il caffè della domenica.
Ecco, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Marco Follini, col quale abbiamo, diciamo, passato un po' in rassegna i rapporti tra i governi che si sono succeduti in questi 70 anni italiani e gli Stati Uniti. Perché? Perché da un lato c'è un libro che si chiama, anzi un romanzo che si chiama Beneficio d'inventario, pubblicato da Neri Pozza, nel quale Marco Follini non racconta soltanto l'Italia della Repubblica che conosce da vicino per aver avuto ruoli politici sin da ragazzo, ma racconta anche di una telefonata davvero singolare ricevuta la notte di Natale del 2003 da Cossiga, e chi si è collegato con noi prima sa che cosa ci fosse in quella telefonata, ma anche perché il rapporto con gli Stati Uniti è di straordinaria attualità oggi, quando si dice, no, che l'Europa deve scegliere se essere autonoma, indipendente o mantenere un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. Qual è la sua opinione su questo?
Direi che il tema è il rapporto che gli Stati Uniti intendono instaurare col resto del mondo e segnatamente con l'Europa. Fosse per noi, la linea dell'atlantismo avrebbe tutte le ragioni per essere confermata. Mi pare che ci sia qualche remora a fare la stessa cosa dall'altra parte dell'oceano, perché la piega che ha preso la seconda presidenza Trump è quella dell'indifferenza, se non del fastidio, verso un'alleanza di cui avverte tutto il peso e di cui sembra quasi ansioso di liberarsi.
Per Giorgia Meloni si tratta di mantenere in un difficilissimo equilibrio un forte rapporto con Bruxelles, che è riuscita a crearsi in questi due anni di governo, e contemporaneamente la relazione che è riuscita a stabilire con Donald Trump tra i primi leader europei. Ci riuscirà?
Sarebbe la quadratura del cerchio e io mi auguro che ci possa riuscire. Biden le ha riservato un simpatico bacio sulla testa. Trump le riserva parole flautate, ma temo molte meno affettuosità. Io spero che si riesca a confermare una linea che è contemporaneamente europeista e atlantista. Ma dobbiamo fare i conti anche con le scelte degli altri, e le scelte degli altri ci dicono che è arrivato il momento per l'Europa di prendersi un'autonomia più larga, non per sottrarsi all'egemonia americana, ma per affrontare il mondo in una compagnia un po' più forte e un po' più significativa di quella che scaturisce dalla solitudine di ciascuno dei paesi dell'Unione.
Abbiamo cominciato questa nostra chiacchierata evocando appunto la telefonata di Cossiga, nella quale il presidente emerito, quel Natale del 2003, le diceva «Caro Marco, tuo padre era il capo di Gladio». A parte appunto, ne abbiamo parlato, insomma, l'ipotesi che non le sembra per niente credibile, ma Gladio aveva un ruolo, ha avuto un ruolo nel dopoguerra italiano. Oggi, stretti come siamo noi europei tra Cina, Russia, Stati Uniti, il lavorio delle intelligence dei vari paesi, su quale piano, diciamo, attecchisce meglio. Sappiamo che gli hacker russi sono in azione da molto tempo e con come dire, una costanza piuttosto invasiva. E gli altri paesi, le intelligence cinesi e quelle americane, usano vecchi metodi o ce ne sono di nuovi secondo lei?
Purtroppo temo che i metodi siano nuovi e siano in via di continuo aggiornamento. L'opinione pubblica italiana ha riservato a Gladio fin dalle prime rivelazioni un trattamento particolarmente sospettoso e qualche volta anche troppo ruvido. Non si conoscono gesti estremi né complotti né strategie occulte dalla parte di Gladio né dalla parte delle organizzazioni similari negli altri paesi, però tutto questo faceva parte di un mondo più semplice dove, per l'amor del cielo, non è che fossero tutte e solo rose e fiori, ma non c'era quel tipo di complottismo quasi inafferrabile, quasi indecifrabile, che anche attraverso l'uso e l'abuso dei social ha preso il sopravvento, per cui oggi ci deve essere da parte di tutti noi una maggiore attenzione e forse non è sbagliato essere un po' più sospettosi adesso, ora che il rischio delle interferenze è cresciuto a dismisura.
Marco Follini, grazie, grazie per aver preso il caffè della domenica con noi questa settimana. Vi ricordo Beneficio d'inventario, il suo romanzo, quasi 80 anni di storia repubblicana e molte vicende familiari, alcune delle quali, dalle quali siamo partiti in questa nostra chiacchierata. Buona domenica.